passare al messaggio, voglio dare una testimonianza. L'anno scorso, verso la fine d'agosto, ebbi un problema a un fianco, qui a un'anca, e stetti una decina di giorni a letto perché non potevo muovermi, non mi potevo alzare neanche per mangiare, il che, se io non mi posso alzare per mangiare, vuol dire che stavo veramente male. E poi superato con farmaci forti, oppio e cose di questo genere, superato il momento, feci degli esami. E questi esami riportarono un neurinoma che andava a premere su un nervo e mi aveva creato questo dolore. Ora, a quel punto lì, il dolore era passato, avevo già fatto 2 risonanze magnetiche, poi la visita dal neurologo mi disse che sarebbe stato da operare, ma insomma vediamo che succede, aspettiamo un po' perché non è grosso, insomma, se non ti dà altri disturbi, se si limita ogni tanto a creare questi problemi, perché insomma anche a operare non è che poi sia tutto, cioè qualche conseguenza la lascia anche l'operazione. Sicché mi disse di rifare gli esami dopo 5 o 6 mesi, poi con questo coronavirus il tempo si è allungato perché non li potevo fare, era tutto, come sapete, tutto bloccato nell'ospedale, non potevo rifare una risonanza magnetica, che però ho rifatto, insomma, mese scorso ho rifatto la risonanza magnetica e sono andato dalla dottoressa e dice, c'è proprio scritto, fa completamente regredito e quindi non c'è bisogno di fare nulla. E voglio rendere testimonianza di questo perché il Signore è intervenuto di sua iniziativa. Quando i problemi non sono gravissimi, anche il nostro impegno nelle preghiere sono un po', almeno per me, sono un po' limitate. Non è che io avessi chiesto guarigione, mi ero rimesso nelle sue mani e penso di aver fatto bene a mettermi nelle mani del Signore. Quindi ho voluto testimoniare questo per ringraziarlo per quello che ha fatto. E, leggendo appunto il referto della risonanza magnetica, dice: è stato confrontato con l'esame precedente e si nota proprio la regressione di questo. Mi fa piacere, molto piacere. E niente, ora passiamo al messaggio. Vi leggo dalla parola di Dio, da Luca, capitolo 15, primi 7 versetti, che dice: tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle. E giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Questa parabola e questa situazione che si è venuta a formare con questi pubblicani che vanno avanti per cercare di capire quello che dice Gesù e quegli altri farisei e scribi che lo criticano, avviene dopo che Gesù ha fatto dei discorsi piuttosto duri, piuttosto pesanti. Ha parlato del prezzo del discepolato e dice: chi non odia padre e madre non può venire dietro a me, chi non odia la vita sua non può venire dietro a me. E questi discorsi, più che attirare, sembra quasi che siano messi lì per scoraggiare queste persone, ma nonostante questi discorsi così seri, impegnati, queste richieste impegnative che ci sono state da parte di Gesù, queste persone si avvicinano per ascoltare quello che Gesù ha da dire. E sono questi pubblicani e i peccatori, non meglio definiti questi altri, ma i pubblicani sappiamo bene chi sono, no? Erano gli esattori delle tasse per i romani e non erano, chi riscuote le tasse non è mai ben visto. A maggior ragione queste persone, perché oltre a chiedere le tasse, con l'autorità che avevano chiedevano anche qualcosa per sé, come è anche riportato quando Giovanni Battista battezzava nel deserto, andavano anche a lui i pubblicani e gli dicevano: che dobbiamo fare? Dunque, Giovanni Battista, quando si avvicinavano a lui dei pubblicani per essere battezzati e gli chiesero cosa dovevano fare, disse: non riscuotete nulla di più di quello che vi è ordinato. Evidentemente era un'abitudine diffusa di rincarare la dose e chiaramente non era una cosa lecita e non era una cosa che faceva del bene al popolo, perché non è che il popolo navigasse nell'oro, quindi dover dare ulteriori balzelli oltre a quelli già richiesti aggravavano sempre di più la situazione. Ma queste persone si avvicinavano a Gesù e quegli altri peccatori, che non si sa che razza di peccatori erano, ma evidentemente se dice che si erano avvicinati pubblicani e peccatori vuol dire che erano gente conosciuta come tale, come peccatori. E dall'altra parte invece c'erano gli scribi, i farisei, coloro che detenevano la dottrina, la sana dottrina, quelli che erano i riferimenti, o perlomeno avrebbero dovuto essere dei riferimenti per il popolo, perché loro si ritenevano giusti, si ritenevano perfetti nel mettere in pratica la legge nelle varie sfumature che poteva rappresentare questa legge. Infatti Gesù più volte li riprende proprio per questo loro atteggiamento, perché mettevano in pratica certe cose della legge però ne dimenticavano altre. E questi qui invece osteggiavano Gesù, soprattutto perché dava più, era più interessato a questi pubblicani e questi peccatori che non magari a loro. E anzi, quando parlava con loro, diverse volte erano bacchettate nel senso verbale. Di conseguenza si lamentavano, venne fuori un mormorio, mormoravano contro quello che Gesù faceva, contro l'atteggiamento di Gesù nei confronti di queste persone. Ma come, lui mangia con queste persone di poco, di nessuna valore morale, e trascura noi, e non si volevano neanche sentire abbinati, messi sullo stesso piano di questi peccatori. Ma Gesù, che ovviamente le erano giunto all'orecchi i mormorii che facevano, disse questa parabola. E questa parabola, si notano delle cose molto interessanti. Viene fatto riferimento a questo pastore che ha 100 pecore e ne perde una. Evidentemente quando arriva a metterle nel recinto, non so, non è definito, non è spiegato, ma quando arriva a un certo momento che le contò, si accorse che una mancava. Allora che fa? Lascia lì le pecore e la va a cercare. Quante volte si sente dire bisogna andare a Dio, perché se si va a Dio poi Lui ci accetta. Noi dobbiamo in qualche modo prepararci e spogliarci del nostro male per quello che possiamo, ma renderci più come graditi, cioè fare qualche cosa di buono per poterci presentare a Dio, perché non possiamo andare a Dio così come siamo. È sbagliato questo pensiero. È Dio che viene a cercare noi. Non possiamo noi andare a Dio. È Lui che va a cercare la pecora perduta che rappresenta il peccatore. Gesù si muove, qui è il pastore, ma rappresenta quello che Dio fa verso l'umanità. Si muove per andare a cercare colui che è perduto, che magari non ci pensa nemmeno, questo perduto, di andare a Dio. Ma ripensiamo un momentino a quando ci hanno parlato della salvezza, della grazia di Dio. Eravamo noi che la cercavamo o è stato Dio che ci è venuto incontro? Pensiamoci un momentino. Quante volte Dio ha cercato di parlare al nostro cuore e noi invece ci occupavamo di tutt'altre cose? Eravamo completamente estranei a quello che era il pensiero di Dio. Di tutto ci occupavamo meno che ricercare la sua grazia. Ma Lui è venuto e ci ha convinti in qualche modo attraverso una persona, non chissà come, non è venuto un angelo a parlarci di Dio, è venuta una persona che con la sua testimonianza ha fatto sì che noi potessimo essere convinti dell'opera che Dio aveva fatto anche per noi. Non siamo noi che siamo andati a Dio, è Lui che è venuto a noi. Non siamo noi che abbiamo ricercato un comportamento gradevole agli occhi di Dio perché Lui potesse in qualche modo, anzi perché noi potessimo in qualche modo stare alla sua presenza. Lui è venuto e ci ha presi così come eravamo. Questo ci mostra anche un'altra cosa, considerando quelle che sono le esperienze più o meno generali, perché più o meno tutti abbiamo passato, chi in un modo chi in un altro, ma il senso è sempre quello, un'esperienza simile di una persona che ci è venuta a parlare e che ci ha parlato della salvezza mediante la grazia di Dio. Allora questo ci mette in luce anche l'importanza che abbiamo nel testimoniare agli altri la grazia di Dio, perché questo nostro testimoniare agli altri della grazia di Dio non è noi che andiamo a cercare le persone, ma è Dio che le sta cercando, è Dio che cerca il peccatore e attraverso quello che possiamo fare noi cerca di parlare al loro cuore. Quindi non trascuriamo la testimonianza nei confronti delle persone che ci stanno vicine. In genere tutte le religioni ci parlano di comportamenti per ingraziarci la divinità, comportamenti vuoi come relazione con gli altri, vuoi come sacrificio personale, perché certe religioni impongono dei sacrifici personali, persone che si frustano, che fanno penitenza in vari modi, che prima usava andare a Giaccherino con i ceci nelle scarpe per penitenza. C'era uno, andava su svelto, ma te ce l'ha messi i ceci nelle scarpe? Certo che ce l'ho messi, ma non ti fanno male? Ma no, fammi vedere, ora te lo fa vedere quando siamo in cima. E quando va in cima li fa vedere, ma tu ce l'hai messi i cotti? C'era mia scritto come ce li doveva mettere. Comunque, a parte la battuta, c'era l'usanza, ora meno, ma c'è ancora, di fare delle penitenze, perché in qualche modo dobbiamo meritarci il paradiso. cosa ho sbagliato? Chi se lo può meritare il paradiso? Anche i farisei e gli scriba pensavano che con il loro comportamento di essere meritori di qualche cosa. In realtà, come dice un'altra parabola che mette a confronto appunto un pubblicano e un fariseo davanti dentro il tempio, il fariseo pregava Dio dicendo: ti ringrazio Dio perché io sono bravo, sono giusto, pago le decime, non sono come quel pubblicano che era dietro, e questo si batteva il petto e diceva: Dio, sii placato verso di me, peccatore. E Gesù gli fa una affermazione che lascia di stucco. Dice: il pubblicano se ne tornò a casa perdonato, cosa che non successe per il fariseo. Quindi non è con le nostre opere che possiamo essere salvati, che possiamo in qualche modo meritarci la grazia di Dio. Se ce la meritiamo non è più grazia, ma è grazia proprio perché è immeritata. È un qualche cosa che ci viene dato senza che noi ne abbiamo nessun diritto. Quindi Gesù in questa parabola ci mostra come Dio è interessato a ricercare il peccatore, a andare a lasciare quelle 99 pecore nel deserto e va a cercare quella che si è smarrita. E quando l'ha trovata non usa il bastone, fa brutta bestia, mi ha fatto girare tutto il giorno per ritrovarti, badate là. No, se la carica sulle spalle, è tutto contento, la riporta insieme alle altre e poi quando arriva a casa chiama i suoi amici e gli dice: rallegratevi con me perché l'avevo persa, si era persa, ma l'ho ritrovata. Non l'accusa, non le dice qualche cosa, non lo far più, fa stai attenta, devi seguire qui, devi seguire là, perché se no ti trovi in difficoltà, poi quest'altra volta non venga a cercarti. No, si rallegra, la porta in braccio. E questo qui ci mostra che c'è un qualche cosa, non è per un valore intrinseco che poteva avere la pecora. Certo, una pecora ha un certo costo, ha un valore. Però se si pensa bene, ne aveva 100, una in meno è l'1%, non è poi un gran danno. Ma qui c'è un legame affettivo. Il fatto che l'abbia ritrovata, che si sia rallegrato e se la mette sulle spalle, la porta a lui, perché probabilmente era anche debilitata, perché nella ricerca forse che si era messa o era finita in un fosso, non è detto. Ma se la carica sulle spalle, evidentemente per alleggerirla dalla fatica ulteriore per ritornare all'ovile, ci pensa da sé, pensa lui a portarla. E quindi c'è questo legame affettivo con la pecora, cosa che non sarebbe descritta così se fosse stato soltanto perché aveva ritrovato un certo valore economico ritrovando questa pecora. Ma perché ha fatto questo Gesù? La spiegazione la troviamo in Giovanni, il capitolo 10, dal versetto 11 al versetto 15, che dice: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e disperde. Perché il mercenario non si cura delle pecore, non sono sue le pecore del mercenario, è soltanto una persona pagata per fare un servizio. Io sono il buon pastore, conosco le mie e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. È Gesù che ha dato la sua vita per le pecore, è Gesù che ha pagato i peccati, è Gesù che ci può dare grazia perché ha pagato, non perché cancella quello che è stato, no, perché ha pagato lui, ha dato la sua vita. Io sono il buon pastore, il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Questo è ciò che ha fatto Gesù, ha dato se stesso, veramente, fisicamente, ha dato la sua vita affinché, dando la sua vita, potesse essere pagato il prezzo, il salario del peccato, che è la morte, il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Il Signore ci benedica.